Negli Stati Uniti una recente sentenza ha stabilito che YouTube dovrà pagare $1 miliardo a Viacom e soprattutto dovrà rendere noti tutti i dati di navigazione dei suoi utenti, compreso l'indirizzo IP. Una sentenza che ha fatto discutere, una sentenza che vogliamo commentare con un addetto ai lavori, un esperto, l'avvocato Giuseppe Mazziotti, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Giuseppe.
Ciao, ciao Marco.
Giuseppe è un avvocato romano di 32 anni, dello studio legale Nunziante Magrone, ed è esperto di diritto d'autore e diritto delle nuove tecnologie. È tra l'altro l'autore di un importante lavoro edito dal tedesco Springer, EU Digital Copyright Law and End User, il diritto d'autore digitale dell'Unione Europea e l'utilizzatore finale. Questo il titolo del lavoro dell'avvocato Mazziotti, tradotto in italiano. Giuseppe, che cosa stabilisce questa sentenza?
Ah, prima di tutto bisogna chiarire che non è una sentenza di primo grado a tutti gli effetti, è quello che in italiano definiremmo la prima definizione in primo grado di un giudizio di tipo cautelare, cioè non c'è una cognizione piena, c'è un accertamento di una domanda fatta in via d'urgenza da titolari di diritti d'autore che ritengono che in qualche modo le loro creazioni, quindi soprattutto parliamo di video tipo quelli di MTV, parliamo di trasmissioni musicali, parliamo di contenuti musicali, parliamo di film, parliamo anche di partite di calcio, perché insieme a Viacom, che era uno degli attori di questo giudizio, l'altro attore associato con una class action era la Premier League britannica, quindi l'associazione dei club che organizzano il campionato di prima divisione inglese. La sentenza, quindi questo giudizio, che è della Corte Distrettuale di New York, della Southern District Court di New York, data 1 luglio 2008, quindi pochi giorni fa, l'ho appena scaricata tra l'altro da internet, cioè è disponibile il testo integrale, tra l'altro per chi fosse interessato sul sito della Electronic Frontier Foundation, l'indirizzo internet è www.eff.org. Cosa prevede questo giudizio? Questo giudizio in sostanza è un giudizio che prende atto in qualche modo dell'utilizzazione del network di YouTube, del suo motore di ricerca da parte degli utenti, ne prende atto in qualche modo verificando che la maggior parte, comunque buona parte del materiale che viene veicolato attraverso YouTube è costituito da video non liberi, nel senso video che sono non generati dagli utenti, prodotti dagli utenti, quindi posseduti quanto a proprietà intellettuale dagli utenti, ma sono video che per la maggior parte sono attribuibili a terze parti, quindi a televisioni, a network che producono questi video, su questi video hanno un diritto d'autore pieno. Ora, la domanda che gli attori hanno fatto, cioè quello che Viacom e la Premier League inglese hanno chiesto al giudice di New York in questa sede, era una domanda piuttosto ampia, era una domanda volta in qualche modo a costringere, così come nel caso Napster del 2000, il produttore di questa tecnologia, YouTube, e adesso Google, che l'ho acquistato poco tempo fa per una cifra molto alta, a in qualche modo implementare delle tecnologie all'interno dell'infrastruttura che fossero in grado in qualche modo di impedire che gli utenti potessero scambiare dei contenuti video protetti dal diritto d'autore. Quindi in qualche modo la pretesa degli attori era quella non solo di far riconoscere l'illiceità di queste pratiche, che è abbastanza evidente, ma di dimostrare che questa tecnologia era utilizzata in buona parte per la violazione del diritto d'autore sui video e che questa tecnologia era passibile di una modifica che la rendesse in qualche modo meno pericolosa.
Una sorta di filtro, insomma, che
esatto.
impedisca in qualche modo l'upload di contenuti protetti.
Esatto, c'è da dire che in qualche modo come policy dichiarata YouTube sin dall'inizio ha in qualche modo messo in guardia i propri utenti riguardo al fatto che l'uploading, quindi il caricamento online di certi contenuti senza il permesso degli aventi diritto è illegale, e in qualche modo ha pubblicato quello che si usa definire in inglese un disclaimer, ma queste clausole generalmente non hanno l'effetto di liberare in qualche modo il possessore e il proprietario e l'organizzatore dell'infrastruttura, tale responsabilità indiretta. Quindi quello che chiedevano gli attori era qualcosa di più, era la creazione all'interno dell'infrastruttura di YouTube di una vera e propria task force di esperti che potessero in qualche modo, almeno 5, 6, 10 persone che potessero essere dedicate a tempo pieno alla produzione di motori di ricerca, in qualche modo interni rispetto al motore di ricerca generale, che potesse consentire un filtraggio, di tutto ciò che non era autorizzato.
Questa
Tra
richiesta è
l'altro,
stata soddisfatta?
no, questa richiesta non è stata soddisfatta, il giudice si è mantenuto tecnologicamente neutrale, come è successo, cioè, negli Stati Uniti i giudici sono molto molto accorti, nel senso si rendono conto di non essere i migliori soggetti a poter intervenire in ambito tecnologico. I giudici si mantengono sempre molto cauti quando si tratta di valutare l'uso di tecnologia, tendono sempre a mantenere un approccio molto, molto soft.
Quali richieste invece il giudice ha soddisfatto, Giuseppe?
Allora, il giudice di New York, nel riconoscere in qualche modo l'illiceità di queste pratiche, ha obbligato YouTube e quindi direttamente Google a fornire dei dati che potessero essere utili per la commisurazione in qualche modo dell'illecito. Quindi, visto che questa era un'azione non contro gli utenti, ma contro Google, quindi sì, è economicamente molto più agevole andare contro un intermediario piuttosto che andare contro milioni di persone, anche se l'illecito lo commettono questi ultimi, no? Quindi, non c'è stata una richiesta di rivelazione di dati di utenti che potesse in qualche modo interferire con la privacy degli utenti, cosa che non si può fare. Il giudice ha semplicemente richiesto la produzione, quindi lo svelamento dei dati riguardanti il database degli utenti che hanno avuto accesso ai video. Quindi, in qualche modo, ha richiesto un fatto di conteggio e nelle possibilità tecnologiche del sistema del numero di volte che un video è stato visto, dei dati del digitale degli utenti, quindi l'indirizzo IP che potesse essere ricondotto ai singoli utenti senza ovviamente di, svelare il nominativo, che poi tra l'altro non è neanche nella banca dati di Google. Cioè ha ordinato in qualche modo lo svelamento di tutti quei dati degli utenti, dati di utilizzazione, quindi non dati di identificazione, che potessero servire a commisurare in qualche modo l'entità dell'illecito, perché poi la richiesta era sì di 1 miliardo di dollari, ma non era una richiesta campata in aria, c'erano dei criteri che potevano in qualche modo suffragare la richiesta. Non vedo grandi problemi per gli utenti in questo senso, se non il principio che gli utenti comunque già dovrebbero conoscere, che è la messa a disposizione anche in Europa di materiali per uso non personale su una piattaforma come quella di YouTube implica delle sanzioni sia civili sia penali nel nostro sistema, che si è equiparati a dei contraffattori.
Oh, tutto questo, questa richiesta, questo dover comunicare adesso da parte di YouTube questi dati, ha lo scopo, come dicevi prima, di dimostrare che insomma il business di YouTube, il traffico perlomeno di YouTube, il grosso del traffico di YouTube ruota attorno a contenuti protetti piuttosto che a contenuti generati dagli utenti.
È vero, è così. Questa poi è una risultanza probatoria che potrà essere utilizzata anche nel giudizio di merito vero e proprio se fosse cominciato poi dagli eterni attori, e questo è un giudizio comunque cautelare. In qualche modo questa pronuncia serve a precostituire una prova per la commisurazione dell'illecito.
Giuseppe, senti, prima di concludere da utenti della rete, se questa sentenza dovesse trovare conferma sino poi a divenire definitiva, quali risvolti dovremmo aspettarci noi utenti della rete? Cioè come cambierà il nostro approccio alla rete, sapendo che insomma i nostri dati di navigazione potrebbero essere resi disponibili a chiunque a questo punto?
Allora, questa è una sentenza la cui importanza non va esagerata, questa è una sentenza che non fa altro che mettere in pratica in modo molto lineare la legislazione esistente. Quando tu parlavi del rischio per i dati degli utenti, io non lo vedo nel momento in cui l'indirizzo IP è visto come ultimo dato oltre il quale non si può andare. Se si considera l'indirizzo IP come un'informazione personale, allora lì bisogna preoccuparsi. Però io non vedo l'equiparazione indirizzo IP dato personale. Poi, bisogna tenere presente, questa è una cosa molto importante, che quando parliamo di questi ordini, non parliamo della possibilità di grandi corporations di farsi giustizia da sé, di andare a fare delle indagini. Questo l'ha chiarito molto bene anche il giudice di Peppermint in Italia nel luglio dell'anno scorso. Parliamo di dati che sono comunque rivelabili soltanto dietro ordine dei giudici. E tra l'altro, nella normativa europea, questi dati possono essere svelati fino a svelare l'identità dell'utente soltanto quando si parla di indagini di tipo penale. Che poi oggi ci sia un'equiparazione tra illecito civile in ambito di diritto d'autore e punibilità di tipo penale, questo è un altro discorso. Oggi mettere a disposizione un video attraverso un'email, attraverso YouTube, un video protetto da diritto d'autore è un reato che espone a una multa fino a, in Italia fino a 30 milioni di lire. Questa cosa gli utenti già la sanno da molto tempo, da almeno 7-8 anni. Quindi questa sentenza secondo me grandi problemi non ne pone, anche perché conferma poi che grandi detentori di diritti d'autore generalmente vanno contro l'intermediario, generalmente si rifanno contro l'intermediario non si può poi nascondere dietro un dito quando basa il proprio business su comportamenti illeciti da parte degli utenti.
Senti, chiudiamo con una rassicurazione, insomma, gli utenti perlomeno al momento non hanno da aspettarsi clamorose richieste di risarcimento, né tantomeno debbono temere per quella che è la loro privacy, giusto?
Io avvallerei questa tua affermazione, comunque raccomandando a tutti gli utenti in qualche modo un uso responsabile della rete. Bisogna stare attenti perché? Perché tutte queste attività degli utenti, che sono ormai riconosciute come illecite, sono passibili comunque di sanzioni di tipo penale, e soprattutto gli utenti che scambiano o mettono a disposizione grandissime quantità di materiali sono comunque passibili di osservazione, ma su un presupposto, cioè la criminalizzazione di questi atti. Lo scudo della privacy funziona fino a quando questi atti non hanno rilevanza penale. Quando hanno rilevanza penale, e nel nostro sistema la rilevanza penale è molto ampia per questi atti, non c'è una scusante valida per l'utente. La privacy può essere in qualche modo superata. È come dire che io sono un ladro e nascondo la defurtiva in casa. Il mio diritto alla privacy in casa finisce nel momento in cui la pubblica autorità la deve accertare in qualche modo la commissione di un reato.
Avvocato Giuseppe Mazziotti, grazie.
Grazie a voi. A presto.